Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo da Radio Gamma 5 e oggi avremo una trasmissione tutta particolare ed estremamente intensa. Particolare perché? Perché questa trasmissione sarà un omaggio prima di tutto a me stesso, perché voi non troverete mai un apprendista stregone che sia umile, che sottovaluti il proprio lavoro, che sottovaluti se stesso. Quando trovate un apprendista stregone che fa una cosa del genere, prendetelo tranquillamente a calci. E secondo, perché devo ringraziare una persona tutta particolare, che è una di quelle... Io non ho mai avuto maestri fisici, ve l'ho sempre detto, ho avuto una sequenza di scelte nella mia vita, però alcune di queste scelte sono state determinate da un personaggio particolare che è morto e che ha lasciato il suo testamento. Il personaggio particolare è Carlos Castaneda, che è morto il 27 aprile del 1998 e ha lasciato il suo testamento. Il suo testamento che si intitola Il lato attivo dell'infinito, e il suo testamento finisce, cioè chiude la sua vita, chiude la sua esperienza di stregoneria dove il libro dell'Anticristo l'apre. Per cui attraverso l'omaggio che farò a Castaneda, in realtà esalterò il libro dell'Anticristo, esalterò quello che noi stiamo facendo in questo momento. Prima però di fare questo, auguri di buon anno a tutti i radioascoltatori. Auguri di tutto quello che voi volete, di tutto quello che voi mirate, di tutti quelli che sono i vostri obiettivi, le vostre aspettative, i vostri desideri. E ringraziamenti a tutti quelli che hanno voluto contribuire per darmi una mano a ricomperare, a riparare il fotocopiatore, che nella foga di preparare l'operazione che sto facendo per marzo, sempre che ci riesca, che qualcosa non intervenga, ho bruciato la scheda, praticamente la scheda di alimentazione, costa circa 1 milione. Sapevo benissimo che la macchina non reggeva quel carico di lavoro, ma la foga e il desiderio di riuscire a portarlo a termine purtroppo mi ha portato in quelle condizioni. E siccome sono un attimino debole dal punto di vista monetario, chiunque mi dà una mano chiaramente è il benvenuto. E un ringraziamento particolare va a quella persona che martedì mattina alle ore 7:50 ha suonato al campanello di casa mia e niente, era sparita. Io sono andato giù a vedere, ho trovato una busta nella cassetta delle lettere con un contributo per il fotocopiatore e con auguri di buon anno e di tanti bacioni. Sicuramente ringrazio, ricambio i bacioni, ricambio gli auguri e ringrazio questa persona che non ha neanche voluto farsi vedere, farsi trovare, cioè proprio sgattaiolata via. Beh, grazie infinite, non so come ringraziarti, comunque ti ringrazio. Cercherò di fare sempre delle trasmissioni il meglio possibile, così anche per ringraziare quello che tu hai fatto. Un altro ringraziamento va a Ivano e Laura. Perché? Perché a volte uno ha delle cose, le sente, le immagazzina, le sente più volte, però quelle cose non gli danno luce, cioè non illuminano. Magari dopo distrattamente si ascoltano delle cose e immediatamente si accende la lampadina. Questo è abbastanza normale. Nella filosofia marxista, marxiana, nel materialismo storico dialettico, si dice che la quantità genera la qualità, cioè l'accumulo di dati ti fa scoppiare la qualità, cioè ti dà l'illuminazione. Ebbene, praticamente nella trasmissione ultima che hanno fatto, parlando della salmistica, cioè dei salmi, se mi hanno fatto capire, cioè mi hanno illuminato, diciamo così, sul fatto che tutta quella che è la miracolistica che è scritta nei Vangeli in realtà è stata copiata da una struttura molto precedente, cioè è stata copiata dai Salmi. E questo va a spiegare perché quando Matteo, Marco hanno scritto i loro Vangeli non li hanno sputato in muso. Cioè, perché se gli scrivevano i Vangeli di questo qua che faceva i miracoli, sicuramente li sputavano in muso. Ma perché non li hanno sputato in muso? perché fin da bambini erano abituati a recitare i salmi. Cioè la gente in Palestina era abituata a recitare i salmi, per cui c'era quello che camminava sulle acque, c'era quello che gli piantavano i chiodi, c'era quello che si dividevano i vestiti, tiravano sorte per dividersi i vestiti, eccetera. Cioè c'era già un'interiorizzazione educazionale di quelle cose. Per cui quando qualcuno gli ha detto sì, moltiplica i pani e i pesci, cammina sulle acque, lo mettono in croce, eccetera, c'era già un'accettazione subliminale, un'accettazione educazionale, per cui non gli hanno sputato in faccia gli evangelisti che invece stavano facendo una vera e propria operazione politica. A dire il vero, mia figlia mi ha ricordato, guarda che non è soltanto Ivano e Laura che lo dicono questo, se tu avessi letto con più attenzione, che io in effetti l'ho letto, ma probabilmente non ho messo attenzione sufficiente, Elio Girelli, che ha scritto un libro, Corna dei Patriarchi, vi ricordate, Elio Girelli è un ateo storico, è un ateo, un anticlericale storico veramente della zona, credo sia stato anche qui in radio, quando ha scritto il libro Corna dei Patriarchi, lui aveva sottolineato questo aspetto, cioè tutta la miracolistica, tutte quelle cose, erano già precedentemente stabilite, erano già nei salmi, erano già nelle lodi di Davide, eccetera. Però la luce mi è scattata quando ho ascoltato Ivano e Laura, per cui un ringraziamento particolare. E adesso, man mano che prendo fiato, cominciamo invece il discorso della trasmissione di oggi. Io nella trasmissione di oggi non vorrei prendere telefonate, cioè io vorrei non rispondere alle telefonate, vorrei, dico, perché dopo naturalmente verso fine trasmissione comunque risponderò alle telefonate, e la trasmissione che comincio ora la continuerò questa sera alle ore 19, fra le 19 e le 20. Allora, di cosa è che parliamo? Parliamo di Carlos Castaneda. Io vi avevo già accennato agli ultimi due libri di Carlos Castaneda, vi avevo accennato a Tensicrità e vi avevo accennato all'Arte del Sognare. E vi avevo detto che Tensicrità rappresentava la sconfitta definitiva di Castaneda e l'Arte del Sognare rappresentava un'altra sconfitta di Castaneda. Perché questo? Perché Tensicrità è fatto da un apprendista stregone quando non sa più cosa fare. Quando si trova davanti alla vita e gli altri dicono, senti, ma allora noi cosa facciamo? Tu mi hai detto tutto questo, ma io cosa devo fare? Ebbene, la sconfitta dell'apprendista stregone è quando si inventa uno yoga, si inventa una ginnastica, si inventa una palestra, si inventa una educazione all'interno del quale chiudere il proprio percorso. Sì, magari qualcuno facendo quella ginnastica, facendo quella concentrazione riuscirà a trovare qualcosa, però rappresenta comunque la sua sconfitta. E l'altro discorso vale per l'arte del sognare. Perché l'arte del sognare rappresentava una sconfitta? Perché delimitava i termini del sognare. Cioè, l'arte del sognare è quella che io dico che si presenta in questo modo col fine che io vi dico. Cioè, col fine di un'alterazione della percezione che è limitata a fantasie di sogno. E questa è la sconfitta. Non c'era nell'arte del sognare, almeno io non ho trovato questo aspetto, magari un giorno lo troverò perché mi è sfuggito, il ritorno, cioè se io sogno, come il sogno incide su di me? Se io pratico l'arte del sognare, pratico la trasformazione di me stesso, come la trasformazione di me stesso, lo sforzo che faccio mi ritorna indietro? Qual è il gioco che io vado ad intraprendere? Questo in Castaneda non c'era, ed era questo che stabilisce l'essenza della sconfitta, il fatto di non riuscire a comprendere come lo sforzo che si fa per trasformarsi in realtà ci trasforma e ci ritorna indietro. Diverso è il discorso del lato attivo dell'infinito. Con l'atto attivo dell'infinito, che è l'ultimo libro, è il testamento di Castaneda, delimita i termini della stregoneria. Cioè la stregoneria non è invenzione, non è oggetto di cui parlarne più di tanto, ma è sforzo di trasformazione soggettiva attraverso il quale affrontare la vita. E allora qui ci siamo. questo è effettivamente il messaggio dell'apprendista stregone. L'apprendista stregone costruisce la sua via alla stregoneria come un metodo, come un modo per affrontare la vita. E proprio perché affronta la vita, costruisce il proprio corpo luminoso e costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. E questo è effettivamente il testamento, cioè l'ultima analisi, l'ultimo lavoro di un apprendista stregone, che non è più il lavoro dell'apprendista stregone che si espande nella percezione alterata, che vede la tumbalora, vede le correnti di energia, ma è l'apprendista stregone che dice: io, qui come sono adesso, oggi, in questo momento, ti porto a te, cioè ti do gli elementi affinché tu possa costruire la tua percezione, la tua costruzione del corpo luminoso. E questo è il lavoro dell'apprendista stregone. E in questo io sarò sempre grato a Castaneda. E sarò grato a Castaneda perché Castaneda chiude la sua storia di stregoneria, sempre in questo il lato attivo dell'infinito, dove il libro dell'Anticristo che ho scritto nel 1985 apre lo scontro. Cioè lo scontro di Castaneda, la sua sfida di vita, finisce dove io ho aperto il libro dell'Anticristo. E vi ho detto che incenso me, cioè nel senso che esalto il mio lavoro, e per esaltare il mio lavoro naturalmente userò Castaneda e farò questo omaggio a Castaneda. Non so se sarò io a fare un omaggio a Castaneda o se in realtà farò un omaggio a me stesso. Le cose sono assolutamente irrilevanti. Ricordate sempre, non troverete mai un apprendista stregone, un individuo che dà l'assalto al cielo, che sia modesto, che non sia arrogante, che non sia felice di ciò che fa, che ciò che fa non sia importante, perché la forza che cresce dentro è una forza di espansione, la quale chiede di essere sempre onorata, e proprio perché viene onorata può continuare ad espandersi. E allora noi ci prendiamo adesso il lato attivo dell'infinito di Castaneda e ci leggiamo un bel po' di pagine. Esattamente, noi affrontiamo un argomento: gli esseri di energia, gli esseri solo energia, malati di energia vitale stagnata. Se voi ricordate il libro dell'Anticristo, dopo vi leggerò, vi ho detto che uno degli elementi fondamentali era che degli esseri di sola energia vitale avessero trovato il modo, proprio perché li abbiamo insegnato noi come esseri umani, di elevare gli esseri umani per poter mangiare, per poter prima di tutto bloccare la loro energia vitale e poi potersi cibare della loro energia vitale stagnata, bloccata. Bene, questo elemento, che è l'elemento base del libro dell'Anticristo, noi lo troviamo in Castaneda e lo andiamo a leggere a pagina 239. È abbastanza lungo, per cui dovrete avere molta pazienza, ascoltare con attenzione, registrare se qualcuno gli interessa, ma non è obbligatorio naturalmente. E vi leggerò il lato attivo dell'infinito. Attenzione: sei arrivato e con le tue sole forze a fare ciò che per gli sciamani dell'antico Messico era la questione suprema, riprese lui. Per tutto questo tempo non ho fatto che menare il can per l'aia, insinuando in te l'idea di un qualcosa che ci tiene prigionieri. Ed è davvero così. Questo per gli sciamani dell'antico Messico era un fatto energetico. Perché questo predatore ci avrebbe sottomessi nel modo che stai descrivendo, Don Juan? Deve esserci una spiegazione logica. Una spiegazione c'è, ed è la più semplice che si possa immaginare. I predatori hanno preso il sopravvento perché siamo il loro cibo, la loro fonte di sostentamento. Ecco perché ci spremono senza pietà. Proprio come noi alleviamo i polli nelle stie, i gallineros, i predatori, ci allevano in stie umane, gli humaneros, garantendosi così un'infinita riserva di nutrimento. Mi accorsi che stavo scuotendo violentemente la testa da un lato all'altro. Tutto il mio corpo esprimeva il mio disagio, il mio sgomento, ed ero incapace di arrestare il tremito che mi squassava. No, mi sentii dire: è assurdo, Don Juan, ciò che stai dicendo è mostruoso, non può essere vero, né per gli sciamani, né per l'uomo medio, per nessuno. Perché? Chiese lui, perfettamente calmo. Perché? Solo perché l'idea ti fa infuriare? Mi fa infuriare, sì, ribattei. queste affermazioni sono mostruose. Ebbene, non è tutto. Aspetta un altro po' e ti assicuro ti sentirai perfino peggio. Ho intenzione di sottoporti a un autentico bombardamento. Sottoporrò la tua mente a una serie di assalti violentissimi e tu non potrai alzarti e andartene perché sei in trappola. Non perché io ti tengo prigioniero, ma perché la tua stessa volontà ti impedirà di andartene, mentre un'altra parte di te raggiungerà il colmo della furia. Preparati quindi. Era un aspetto di me. Lo sentivo che anelava la punizione. Don Juan aveva ragione. Nessuna forza al mondo mi avrebbe allontanato dalla sua casa. Ma al tempo stesso trovavo orribili le assurdità che mi propinava. Voglio far appello alla tua mente analitica, riprese lui. Rifletti per un momento e dimmi come spiegheresti la condizione esistente tra l'intelligenza dell'uomo che costruisce, organizza e la stupidità del suo sistema di credenze, oppure la stupidità del suo comportamento contraddittorio. Secondo gli sciamani, sono stati i predatori a instillarci questi sistemi di credenza, il concetto di bene e di male, le consuetudini sociali. Sono stati loro a definire le nostre speranze e aspettative, nonché i sogni di successo e i parametri del fallimento. Ci hanno dato avidità, desiderio smodato e codardia. Ci hanno resi abitudinari, centrati nell'ego e inclini all'autocompiacimento. Ma come ci riescono, Don Juan? Chiesi sempre più irritato. Ci sussurrano queste cose all'orecchio mentre dormiamo? Sorrise. Certamente no, sarebbe idiota. Sono infinitamente più efficienti e organizzati. Per mantenerci obbedienti, deboli e mansueti, i predatori si sono impegnati in un'operazione stupenda, naturalmente dal punto di vista della loro strategia. Orrenda nell'ottica di chi la subisce. Ci hanno dato la loro mente. Mi ascolti? I predatori ci hanno dato la loro mente, che è diventata la nostra. La mente dei predatori è barocca, contraddittoria, tetra, ossessionata dal timore di essere smascherata. Ebbene, benché tu non abbia mai sofferto la fame, sei ugualmente vittima dell'ansia da cibo. E la tua altro non è che l'ansia del predatore, sempre timoroso che il suo stratagemma venga scoperto e il nutrimento gli sia negato. Tramite la mente, che dopo tutto è la loro, i predatori instillano nella vita degli uomini ciò che più gli conviene, garantendosi un certo livello di sicurezza che va a mitigare la loro paura. Non voglio dire che non sono in grado di accettare quanto mi dici, obiettai a quel punto. Forse potrei, ma è talmente orribile da ispirarmi un'autentica ripugnanza e mi costringe a un atteggiamento ambivalente, se è vero che si nutrono di noi. Come fanno? Don Juan sorrideva, palesemente molto soddisfatto di sé. Mi spiegò che gli sciamani vedono i neonati come sfere di energia luminosa, interamente coperte da una patina lucente, una specie di pellicola di plastica che aderisce strettamente al bozzolo di energia. È di questa patina luminosa di consapevolezza che si alimentano i predatori. E quando un essere umano raggiunge l'età adulta, tutto ciò che di essa resta è un bordo sottile che va dalla cima della testa alla punta dei piedi. Proprio l'esilità di tale bordo consente al genere umano di continuare a vivere, benché faticosamente. Come in sogno lo sentì spiegare che, per quanto sapeva, l'uomo è l'unico essere vivente dotato della patina luminosa di consapevolezza. Di conseguenza è una facile preda per una consapevolezza di ordine diverso, come quella del predatore. Fece poi l'affermazione più sconvolgente che avesse mai fatto. Disse che quel sottile bordo di consapevolezza è l'epicentro dell'egocentrismo in cui l'uomo è irrimediabilmente intrappolato. Facendo leva proprio sul nostro egocentrismo, l'unico aspetto consapevole rimastoci, i predatori creano fiammate di consapevolezza che poi procedono spietatamente a consumare. Ci danno problemi futili per forzare tali fiammate a emergere e in questo modo ci fanno sopravvivere per continuare a nutrirsi della fiammeggiante energia delle nostre pseudo preoccupazioni. Le sue parole mi turbarono a tal punto che mi venne la nausea. Dopo una breve pausa per riprendermi gli chiesi: ma se gli sciamani d'antico Messico e quelli attuali vedono i predatori, perché non fanno nulla? Non c'è nulla, che tu e io possiamo fare, mi disse con voce triste e grave, se non esercitare l'autodisciplina fino a renderci inaccessibili. Ma pensi forse di poter convincere i tuoi simili ad affrontare tali rigori? Si metterebbero a ridere, si farebbero beffe di te e i più aggressivi ti picchierebbero a morte, aggiungo io, oppure accenderebbero i roghi. Non perché non ti credano, nel profondo di ogni essere umano c'è una consapevolezza ancestrale, viscerale, dell'esistenza dei predatori. La mia mente analitica si comportava come uno yo-yo. Mi abbandonava, tornava, poi mi lasciava per tornare ancora. Il quadro che Don Juan andava delineando era incredibilmente grottesco e al tempo stesso estremamente ragionevole e semplicissimo. Spiegava ogni possibile contraddizione, ma come facevo a prenderlo sul serio? Don Juan mi stava spingendo sul percorso di una valanga che mi avrebbe travolto. Sperimentai un'altra acuta sensazione di minaccia, una sensazione che non scaturiva da me, anche se mi apparteneva. Don Juan mi stava facendo qualcosa, qualcosa di misteriosamente positivo e terribilmente negativo al tempo stesso. Lo percepivo come un tentativo di tagliare una sottilissima pellicola che mi stava incollata addosso. Da qualche istante guardò nei miei occhi con uno sguardo fisso e imperturbabile, poi lo distolse e riprese a parlare. Ogni qualvolta i dubbi ti tormenteranno fino a un punto pericoloso, disse. Reagisci facendo qualcosa di pratico, spegni la luce, penetra l'oscurità, scopri ciò che puoi vedere. Si alzò per spegnere la luce, ma io lo fermai. No, no, Don Juan, lo supplicai, non spegnerla. Avevo paura del buio, cosa insolita per me. Il solo pensiero dell'oscurità era sufficiente a togliermi il fiato. C'era qualcosa che sapevo a livello viscerale, ma che non osavo sfiorare né portare in superficie. Non ne avrei mai avuto il coraggio. Hai visto le ombre stagliarsi contro gli alberi, disse ancora Don Juan, e questa è un'ottima cosa. Adesso vorrei che tu le vedessi all'interno di questa stanza. Di fatto non stai realmente vedendo nulla, stai semplicemente cogliendo immagini fugaci, ma hai energia sufficiente per riuscirci. Temevo che avrebbe finito ugualmente per alzarsi, spegnere la luce, e così fu. Due secondi dopo urlavo a perdi fiato. Non solo vedevo le ombre fluttuanti, ma le sentivo addirittura ronzarmi vicino alle orecchie. Don Juan rideva da tenersi la pancia quando riaccese la luce. Che uomo ipersensibile, commentò, totalmente scettico da una parte e totalmente pragmatico dall'altra. Devi trovare una soluzione a questo dissidio interiore, se non vuoi gonfiarti come un rospo e scoppiare. Poi continuò, gli antichi sciamani vedevano il predatore, lo chiamavano quello che vola, perché si muove a balzi nell'aria. Non è un bello spettacolo, è un'ombra nera di un'oscurità impenetrabile che salta nell'aria e poi a terra. Se vi interessa, non è esattamente nera, è blu nera. Gli sciamani dell'antico Messico non amavano pensare al momento in cui fece la sua comparsa sulla terra. Credevano che ci fosse stato un tempo in cui l'uomo era un essere completo, con una mirabile vista interiore e una consapevolezza che oggi sembrano leggermente leggende mitiche. Poi tutto questo finì e l'uomo è ora un essere indebolito. Avrei voluto arrabbiarmi e chiamarlo paranoico, ma sentivo che sarebbe stata una reazione non del tutto sincera. Qualcosa in me aveva già superato la fase in cui mi ponevo la domanda preferita, se tutto ciò che dice fosse vero. Quella notte, mentre Don Juan mi parlava, sentivo nel profondo del mio essere che quanto diceva corrispondeva a verità, ma nello stesso tempo e con uguale intensità le giudicavo vera e propria assurdità. «Che cosa vuoi dire, Don Juan?» domandai con voce flebile. Avevo la gola serrata e faticavo a respirare. «Voglio dire che ciò che abbiamo di fronte non è un predatore qualunque, è intelligente e organizzato. Segue metodicamente un programma destinato a rendersi del tutto impotenti. L'uomo, l'essere che era destinato a essere magico, non lo è più. Si è ridotto a un banale pezzo di carne. Non ci sono più sogni degni dell'uomo, ma ci sono solo i sogni di un pezzo di carne, triti, convenzionali e stupidi». Le sue parole stavano suscitando in me una reazione fisica strana, in qualche modo paragonabile alla nausea. Era una nausea che scaturiva dal profondo del mio essere, dal midollo stesso delle ossa. quando uno spasimo mi attraversò, Don Juan mi scosse forte, tenendomi le spalle. Il mio collo si piegò avanti e indietro, tanto energica era la sua stretta, ma questa manovra mi calmò all'istante e sentì di aver riacquistato un po' di controllo. Questo predatore, seguitò allora lui, non è naturalmente un essere inorganico, non è visibile ai nostri occhi come lo sono altri esseri inorganici. Proprio come fanno i bambini, noi lo vediamo, ma è poiché ci appare tanto orribile, preferiamo non pensarci. Ovviamente i bambini potrebbero perseverare nel concentrarsi su quanto vedono, ma tutti gli altri cercano di dissuaderli. L'unica alternativa possibile per l'umanità è la disciplina. La disciplina è il solo deterrente. Aggiungo io l'autodisciplina, non la disciplina. Ma parlando di disciplina, non mi riferisco a uno stile di vita spartano, alzarsi alle mattine alle 5:30 e bagnarsi in acqua fredda fino a diventare blu. Gli sciamani interpretano la disciplina come la capacità di affrontare in modo sereno eventualità che esulano dalle nostre aspettative. Ripeto il concetto di disciplina. Gli sciamani interpretano la disciplina come la capacità di affrontare in modo sereno eventualità che esulano dalle nostre aspettative. Per loro la disciplina è un'arte, l'arte di affrontare l'infinito senza vacillare, e non perché siano forti e duri, ma perché sono animati da timore reverenziale. E in che modo la disciplina dei sciamani costituisce un deterrente, domandai? La disciplina rende la patina luminosa di consapevolezza sgradevole al gusto di quello che vola. Poi parleremo di energia vitale stagnata. Mi rispose guardandomi attentamente come per cercare qualche segno di incredulità. Il risultato è che il predatore rimane sconcertato, confuso. Suppongo perché una patina luminosa di consapevolezza non commestibile non fa parte del suo bagaglio conoscitivo. E così, ingannato e smarrito, non ha altra alternativa che sospendere la sua opera nefasta. Se la nostra patina luminosa di consapevolezza rimane intatta per qualche tempo, ha la possibilità di crescere. Semplificando all'estremo, si può dire che mediante la disciplina gli stregoni tengono a bada i predatori quanto basta per permettere alla loro patina luminosa di consapevolezza di superare il livello delle dita dei piedi. Da quel momento essa riacquista la sua dimensione originaria. Gli sciamani dell'antico Messico dicevano che la patina luminosa di consapevolezza è come un albero. Se non viene potata, cresce fino a riacquistare volume e dimensione naturali. E quando la consapevolezza raggiunge livelli più elevati, anche operazioni che richiedono una percezione di enorme portata diventano naturali e scontate. Il supremo stratagemma degli sciamani dei tempi antichi consistette nel caricare di disciplina la mente di quello che vola. Scoprirono che affaticando col silenzio interiore la mente di quello che vola, l'installazione estranea fugge, dimostrando così con assoluta certezza la sua origine aliena. Successivamente l'installazione estranea ritorna, ma non più così forte. Ha quindi inizio un processo in cui la fuga della mente di quelli che volano diventa routine, fino a quando sparisce definitivamente. Quello è un giorno davvero triste, perché si è costretti a contare solo sulle proprie forze, e vi assicuro che non è un divertimento. Sono quasi nulle. Non c'è nessuno a dirci che cosa fare, nessuna mente strana a imporci l'assurdità a cui siamo abituati. Il mio maestro, il Nawai Julien, era solito dire ai suoi discepoli che quello era il giorno più duro della vita di uno sciamano, perché dopo una vita di assoggettamento, la mente che davvero ci appartiene, la summa delle nostre esperienze è diventata pavida, insicura e mutevole. Personalmente non esito a dire che la vera battaglia, scusate un attimo solo, ciao, che la vera battaglia degli sciamani comincia in quel momento. In quel momento arrivano addosso agli sciamani tutte le tensioni del mondo. È come se qualcuno che sta male nel basso Burundi vi mandasse le sue emozioni addosso. In quel momento siete senza scudi. In quel momento c'è da ricostruire tutti gli scudi. Per questo il suo maestro diceva che il giorno in cui cacci via quello che vola, quello che ti assoggetta, la pulsione di morte, è il giorno più duro della tua vita. Io ero sempre più inquieto, avrei voluto saperne di più, ma una parte di me si ritraeva, era una parte che si confrontava con risultati e punizioni oscuri, quasi temessi l'ira divina per aver cercato di vedere qualcosa che Dio stesso aveva occultato. Dovetti fare uno sforzo per permettere alla mia curiosità di prendere sopravvento. Ma cosa? Cosa intendi dire parlando di affaticare la mente di quelli che volano? La disciplina strema in modo incommensurabile la mente aliena, mi rispose Don Juan, ed è appunto attraverso la disciplina che gli sciamani sconfiggono l'installazione estranea. Io ero... Ci siamo? Sì, ciao. Ed è appunto attraverso la disciplina che gli sciamani sconfiggono l'installazione estranea. Io ero sopraffatto, non c'erano alternative. O Don Juan era completamente pazzo, oppure mi stava dicendo qualcosa di così tremendo da raggelarmi fino al profondo. Notai tuttavia la rapidità con cui mi precipitai a negare tutto quanto. Dopo un primo momento di panico cominciai a ridere, come se avessi appena ascoltato una barzelletta, e mi sentii addirittura dire: «Don Juan, Don Juan, sei incorreggibile». Dal canto suo, lui sembrava perfettamente consapevole del mio stato d'animo. Scosse la testa e alzò gli occhi al cielo, in una scherzosa pantomima della disperazione. «Lo sono al punto», disse, «che non esito a dare un'altra scrollata alla mente di quello che vola, che ti porti dentro. Voglio rivelarti uno dei segreti più straordinari dell'arte magica, renderti partecipe di una scoperta che gli sciamani hanno impiegato migliaia di anni a verificare e consolidare». Mi rivolse un sorriso malizioso. «La mente di quello che vola fugge per sempre. Quando uno sciamano riesce ad afferrarsi alla forza vibratoria che ci tiene insieme come un conglomerato di campi di energia, se riesce a mantenere la presa abbastanza a lungo, la mente di quello che vola è sconfitta e fugge. Dopo vi rispiegherò il discorso sulle correnti vegetative. E questo è esattamente quello che farai, aggrapparti all'energia che ti mantiene insieme». La mia reazione fu la meno prevedibile. Qualcosa dentro di me vibrò, come se davvero qualcuno mi avesse scrollato con forza. Fui travolto da una sensazione di panico che immediatamente associai alla mia educazione religiosa. Don Juan mi osservava in silenzio. «È l'ira di Dio che temi, non è vero?» fece poi. «Stai tranquillo, la paura non è tua, ma di quello che vola, perché sa che tu farai esattamente ciò che ti sto dicendo». Ma le sue parole non mi calmarono affatto, anzi, mi sentii perfino peggio, mi attraversavano spasmi violenti che non ero capace di dominare. «Non preoccuparti», mi esortò ancora Don Juan, «so per certo che questi attacchi si concludono in fretta, la mente di quello che vola non ha alcuna capacità di concentrazione». E così fu. Dopo qualche istante mi calmai. Dire che ero sconcertato sarebbe un eufemismo. Quella era la prima volta in vita mia che, da solo con Don Juan, sperimentavo uno smarrimento così assoluto. Avrei voluto alzarmi e camminare, ma avevo troppa paura. Ero pieno di riflessioni razionali e contemporaneamente di un timore infantile. Cominciai a respirare profondamente, mentre un sudore freddo mi copriva il corpo. Chissà come avevo scatenato uno spettacolo terrificante, ombre oscure fluttuanti che mi saltellavano intorno, ovunque guardassi erano lì. Chiusi gli occhi e appoggiai la testa sul bracciolo della poltrona. «Non so che cosa fare, Don Juan», confessai. «Stasera sei davvero riuscito a confondermi. Sei lacerato da una lotta interna», mi spiegò lui. «Nel profondo sei di essere incapace di rifiutare l'accordo in base al quale una parte indispensabile di te, la patina luminosa di consapevolezza, costituisce incomprensibilmente il nutrimento di entità altrettanto incomprensibili, ma un'altra parte di te lo respinge con tutta la sua forza. L'opera rivoluzionaria degli sciamani sta proprio nel loro rifiuto di onorare un accordo a cui non hanno partecipato. Nessuno mi ha mai chiesto se consentivo a darmi in pasto a essere dotati di una diversa consapevolezza. Semplicemente, attenzione, i miei genitori mi hanno messo al mondo perché fossi cibo, proprio come loro. E questo è quanto». Si alzò per stirarsi. «Siamo rimasti seduti per ore. È tempo di rientrare. Devo mangiare». E questo è Castaneda a proposito degli esseri ammalati di energia vitale stagnata. Perché vi dico che da dove Castaneda chiude il suo discorso viene aperto il libro dell'Anticristo. Perché io adesso dopo avervi letto il pezzo di Castaneda che mi ha estremamente emozionato perché mi ha fatto rivivere una parte del mio passato, vi leggerò proprio dal libro dell'Anticristo, Il luogo d'origine del male. Io ve l'ho letto per radio, tutti lo hanno ascoltato, Il luogo d'origine del male, no? Ebbene, mentre io leggevo Il luogo d'origine del male, le persone non hanno quasi mai ascoltato. Però Il luogo d'origine del male sul libro dell'Anticristo lo trovate a pagina 11, praticamente quasi all'inizio del libro dell'Anticristo. Sto parlando di una formattazione 10, quello che diffondo io. Ebbene, sentiamo cosa dice Il luogo d'origine del male. Prima di chiarire il concetto di bene e male, cercherò di spiegare l'origine del male. Il bene è, non ha una dimensione né uno spessore. Non ha neppure ragione di essere definito con un nome, in quanto egli sta ad indicare la condizione naturale dello sviluppo dell'esistenza senza intoppi né barriere. Intoppi e barriere determinano il male, quale negazione dell'esistenza, e la loro rimozione è chiamata bene. Non sarebbe corretto cercare il luogo di origine di un qualche cosa senza prima aver definito la cosa cercata, ma condizioni storiche in questo caso specifico consigliano l'assunzione di questo metodo. Innanzitutto, c'è da precisare come nella ricerca del sé verso il sé e nella caccia della conoscenza e consapevolezza, i livelli di sviluppo per la specie umana e gli altri esseri della natura non sono quattro, come fino ad ora detti, ma molti di più. Dal concepimento fino a diventare parte integrante dell'entità universo, attraverso tutte le fasi di sviluppo e di aggregazione intermedie, oltre il quarto livello di trasformazione, i meccanismi della coscienza, dell'accumulo del potere personale, del fluire dell'energia vitale sono estremamente diversi da come noi li possiamo vedere o intuire, e oltre alle grandi linee di sviluppo comprendono un grandissimo numero di variabili. Sapere questo in realtà non c'è di nessuna utilità nello sviluppo della coscienza e della consapevolezza e del nostro potere di essere. Non ce ne importerebbe niente se non fosse per il fatto di comprendere come alcune variabili ci sono ricadute indietro, condizionando coi loro bisogni lo sviluppo della specie a cui apparteniamo, non certo per aiutarci a passare più agevolmente al quarto livello o all'altro mondo. Ostacoli duri. L'essere su cui poggiamo i piedi vide tutto questo, ma in realtà a lui non importava nulla. Anche se la specie umana avesse distrutto la superficie del pianeta nel giro di qualche milione di anni, questo l'avrebbe ricostruita. Possedeva sufficiente energia vitale per farlo. Ma intervenne l'entità. Ogni rallentamento allo sviluppo della specie umana era un rallentamento al proprio sviluppo. La specie umana aveva grosse potenzialità e poteva unire molte coscienze all'entità. Inoltre era in possesso delle mani e molti pianeti del sistema solare si aspettavano molto, una coperta, una natura. Riuscire laddove condizioni difficili avevano impedito all'energia vitale di sviluppare spontaneamente una natura. Qualche coscienza già fluiva verso l'entità, era libera, e il flusso si sarebbe sviluppato in maniera geometrica se qualche cosa non si fosse rotto. Il guasto fu prodotto con il contributo determinante di alcuni esseri ad un livello ben oltre a quello che è il quarto livello di sviluppo per la specie umana. Questi esseri, giunti a un determinato stadio di sviluppo, hanno abbandonato il sentiero verso la coscienza del sé per arroccarsi sulla coscienza di sé. L'energia vitale rallentava il flusso, mentre in loro aumentava il piacere per il sapore dell'energia vitale stagnata. Se la nostra specie vuole mangiare carne, alleva pecore, mucche e altri animali. Essi intervennero sui processi evolutivi ed energetici della nostra specie al fine di procurarsi energia vitale stagnata. L'intervento dell'entità era un fatto eccezionale. Normalmente, essa è assolutamente disinteressata al destino delle singole specie della natura. Per l'entità è più che sufficiente che ogni specie abbia l'opportunità di accumulare potere personale per mantenere compatta la coscienza di sé lungo la strada del sé, al momento del passaggio da essere della natura ad essere luminoso. Questo garantisce il suo stesso sviluppo. Anche la situazione era eccezionale. La specie umana, a differenza di molte altre, era in grado di distruggersi portando con sé almeno qualche decina di migliaia di altre specie. Per questo fu il motivo per cui l'entità intervenne per proteggere se stessa e il proprio divenire. Innanzitutto rafforzò le linee di tensione che attraversano la specie umana e le altre specie all'interno della natura. Poi rallentò i passaggi nei livelli oltre il quarto di esseri proprio mentre stavano effettuando dei passaggi cruciali per il proprio sviluppo individuale e congiungersi con l'entità stessa. Costoro s'assunsero il compito di contrastare sul loro piano gli esseri che si nutrivano di energia vitale stagnata. Vennero a formarsi due fazioni in lotta, la cui posta in gioco era la specie umana e di conseguenza il divenire del pianeta. Le linee di tensione così rafforzate ebbero un effetto secondario non trascurabile. Non solo la specie umana, ma tutti gli esseri della natura fecero dei salti tali sulla strada della coscienza di sé che non avrebbero fatto in condizioni normali nemmeno in mezzo milione di anni. Tutta la coscienza totale risultante della natura si trasformò mentre la sfida raggiungeva i livelli più drammatici. Tutte le specie animali e vegetali entrarono in lotta in difesa del fluire dell'energia vitale. L'attacco portato dagli esseri consisteva nel costringere la specie umana a produrre energia vitale stagnata di cui essi si nutrono. Per farlo intervennero all'altezza del cervello umano, bloccandolo orizzontalmente all'altezza del corpo striato, mediante una specie di barriera bioenergetica, la barriera del GH. Scopo di tale barriera era quello di impedire l'affioramento agli organi dell'azione e del giudizio della specie umana di tutta una serie di informazioni che, in un modo o nell'altro, la potevano condurre alla concezione dell'esistenza del quarto livello di sviluppo. Ecco. L'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere eterno, dice uno di loro. Impedire la consapevolezza del fine dell'esistenza e la conoscenza dei mezzi per raggiungerla. Il risultato fu un rafforzamento della corteccia cerebrale, mentre la parte interna del cervello veniva tenuta isolata, se non inattiva, ad eccezione di una piccola parte delegata al controllo fisiologico del corpo. Fu peggio che diventare ciechi, sordi e muti contemporaneamente. Tutto ciò che aveva legato per milioni di anni la specie umana al mondo circostante era stato reciso. La specie umana brancolava nel buio. Improvvisamente nella natura eravamo degli estranei. Non eravamo in grado di capirla, leggerne i messaggi, comunicare con gli altri esseri della nostra specie, né con esseri di altre specie. Improvvisamente la specie umana ebbe paura. La paura, una sensazione prima sconosciuta, si impossessò della specie umana, colpendo gli individui al centro dello stomaco. La specie umana conobbe il terrore. Estranea al mondo circostante, la specie umana dovette rimettere ordine in un cervello e un corpo sconosciuti da quando quella sera cinesca fu abbassata. I suoi occhi servivano esclusivamente per distinguere forme geometriche e colori. Tentò di descriverli. La sua pelle sentiva lo spostamento di masse fluide, li descrisse. Le sue orecchie udivano suoni, li descrisse. Qualcosa spingeva per uscire ma non ci riusciva. Un qualche cosa dentro il suo cervello annullava tutto ciò che non era in sintonia con la descrizione del mondo del quotidiano che a poco andava formando attraverso le sue descrizioni. Su quelle descrizioni la specie umana elaborò la ragione e la logica. Esseri terribili, fantasmi micidiali, in quelle condizioni non poteva essere diversamente, abbandonarsi al caos e all'impotenza nei confronti del mondo quotidiano o descrivere. Di tanto in tanto qualcuno spezzava quella saracinesca, ma per lui era molto pericoloso, i suoi stessi simili tendevano ad eliminarlo e quando gli andava bene ad isolarlo, tanto è pazzo. Troppo pericoloso e incomprensibile è colui che un insieme di ciechi impara a vedere. Fu allora che nacque un nuovo strumento di comunicazione, la parola. Di necessità l'essere umano ne fece virtù. Dapprima un balbettio incerto, poi via via invase ogni zona del suo essere, non solo nella bocca ma anche nel cervello. L'uomo divenne l'unico essere animale che parla anche quando pensa. La descrizione, la logica, la ragione, la parola e i numeri contribuirono sempre più a rafforzare la barriera che divideva in due le parti isolate del suo cervello. E la specie umana, per tutelare e difendere questa condizione alla quale non vedeva alternative, inventò il condizionamento educazionale. I bambini erano strani, qualche volta diversi. Era necessario educarli, avete sentito in Castaneda prima, no? Condizionarli, strappare loro più energia possibile, in altre parole, era necessario addomesticarli. I costruttori della barriera bioenergetica nella specie umana dovrebbero intervenire in prima persona. La specie umana doveva, al loro giudizio, essere guidata. Ma da chi e come? Il terrore che aveva afferrato l'essere umano fu la chiave della loro soluzione. Essi divennero Dio. Essi si autolessero Dio proclamandosi creatori dell'universo. Dal loro punto di vista non avevano del tutto torto. Essi erano gli artefici del blocco dell'energia vitale all'interno della specie umana. Essi erano gli inventori e i propagatori dell'energia di morte. Posero se stessi al centro dell'universo e lessero gli uomini ai loro servi e donarono loro il pianeta affinché lo distruggessero, trasformandolo a loro immagine e somiglianza. L'orrore. Quanti volti ebbe quel Dio o quegli dei? Nel passato forse nessuno sarà mai in grado di elencarne tutti i nomi. Erano sempre gli stessi, adattatisi via via a condizioni oggettive diverse. In fondo, la specie umana non è un animale d'allevamento così docile. In qualche individuo la barriera al centro del cervello cedeva e poi, nel corso dei millenni, si era dato, nel corso della propria storia evolutiva, due strumenti che non era possibile toglierli. La specie umana faceva l'amore e non solo per generare figli, anzi, e dormiva, accidenti quanto dormiva. Fra tutti gli esseri della natura, la specie umana era quella che dormiva più a lungo e più profondamente. Quando dormiva, riduceva la mente al silenzio e la barriera all'interno del cervello tentava a sparire. E quando faceva l'amore, la fusione dell'orgasmo gli rimetteva in moto gli strati dell'energia vitale bloccata. Gli esseri bisognosi di energia vitale stagnata agirono opportunamente, applicarono tutte le regole dell'agguato a quegli esseri umani che riuscivano per una qualche ragione a superare la barriera, chiamandolo profeti o inviati dal Dio. Ma se nei loro viaggi, superata la barriera, andavano troppo lontano o le loro percezioni erano reali... Scusate un attimo solo. Perfetto. Andavano troppo lontano o le loro percezioni erano reali anziché essere mediate dal condizionamento educazionale o ancora acquistavano troppo potere personale da riuscire a definire quegli esseri per ciò che erano anziché inginocchiarsi per ciò che apparivano o volevano far credere di apparire, allora agivano per farli ammazzare. C'era sempre qualcuno pronto a difendere le antiche tradizioni, soddisfacendo il bisogno di dominio di esseri, il cui potere si basava sulla propria capacità di terrorizzare e sulla paura di altri esseri umani di perdere il controllo e il dominio su altri esseri della propria specie. Quanti roghi sono stati innalzati sulla superficie del pianeta, quanti sgozzamenti, teste tagliate, lapidazioni nel rispetto delle tradizioni di questo o quel Dio, anche se i cristiani hanno superato tutto, musulmani compresi. Quanti esseri umani, cacciatori di conoscenza e consapevolezza, sono stati in questo modo distrutti? Qualcuno è comunque riuscito a passare al quarto livello, ma troppi sono stati svuotati e consegnati senza energia vitale all'atto dell'abbandono del corpo fisico. Nel frattempo gli esseri, che si nutrivano di energia vitale stagnata, portarono a termine il loro capolavoro, resero la donna schiava in un sistema sociale di schiavi. Per ragioni di sopravvivenza, la specie umana in aree lontane aveva trasferito sulla propria parte femminile una serie di vantaggi bioenergetici, oppure, se preferiamo, questi erano venuti formandosi per le caratteristiche femminili all'interno della specie. Grazie alle mestruazioni, una donna ha la capacità di rallentare e a volte impedire la formazione di energia vitale stagnata dentro il proprio corpo, anche senza fare nulla. Ciò permetteva di mantenere, nonostante il blocco bioenergetico all'interno del cervello, un più profondo aggancio col mondo circostante, tempi più rapidi nel superamento della pubertà, una percezione delle linee di tensione più aperta rispetto all'uomo. Il sistema sociale imbrigliava i corpi, ma non poteva bloccare la fantasia, come risposta psicologica all'insoddisfazione dei bisogni. Un sistema sociale in cui imperasse la parità assoluta fra i sessi avrebbe costituito un gravissimo pericolo per l'essere o gli esseri che si spacciano per Dio creatore. Un uomo e una donna, o più uomini o più donne, fusi insieme attraverso la loro energia vitale, sono una delle maggiori potenze generate dalla natura. E quel Dio ne ebbe paura, molta paura. Il sesso doveva servire solo per produrre nuovi schiavi, per l'allevamento. Questo era l'ordine degli dei o del Dio, malati di energia vitale stagnata, lanciato attraverso i suoi profeti. vecchi senza vita. La fusione energetica, le giamplessi, venivano proibite, ad eccezione di quelle dei rappresentanti del Dio in terra, naturalmente. Pena la morte, non quella dell'anima, ma quella dei roghi, delle galere, della lapidazione. Morte lenta, dolorosa, come piace al Dio, spacciatosi padrone del mondo. E infine gli dei impedirono e ostacolarono il dormire, e attraverso questo il sognare. Per loro era indispensabile impedire alla specie umana di crescere. Così gli dei elessero dei vicedei fra gli esseri umani, e costoro s'affrettarono a dichiarare la terra di loro proprietà, gliel'aveva data Dio. E elessero dei privilegiati che delegarono armati per costringere altri a guadagnarsi il pane col sudore della loro fronte, dopo aver sfamato privilegiati e rappresentanti del Dio in terra. Quegli uomini che non si guadagnavano il pane col sudore della propria fronte vennero chiamati con disprezzo selvaggi e costretti alla schiavitù del lavoro servile o passati alle armi. 200 milioni di esseri umani vengono macellati sulle rotte della schiavitù cristiana verso le Americhe. Quanti vi giunsero in catene per consumare la propria esistenza, soddisfacendo la brama di rubare il pane e la vita agli esseri umani dei cristiani? Gli esseri malati di morte avevano capito che chi è impegnato a sopravvivere nel quotidiano non pensa a sviluppare il sognare. La strategia attuata dagli esseri amanti dell'energia vitale stagnata è più complessa nell'azione che nella definizione, in quanto nel corso dei millenni dovette essere più volte modificata e rimodellata, inseguendo tutte le circostanze create dalla specie umana per sfuggire al loro controllo. L'essere umano non è un animale docile, interviene l'entità. Fu l'entità a pareggiare le forze messe in campo dagli apprendisti specialisti di terrore, e vedremo come l'entità è il lato attivo dell'infinito. Costoro sapevano come l'entità sia assolutamente indifferente al destino di qualsiasi specie della natura. Su questo contavano, ma il gioco iniziato era pericoloso per l'entità stessa. Il primo scopo dell'entità è preservare e rafforzare se stessa fino alla fusione progressiva con le altre entità dell'universo. Il suo scopo è marciare lungo il sentiero del sé, perdere il contributo al proprio accrescimento delle coscienze provenienti dalla specie umana era una grave perdita, ma rischiare di perdere la natura con migliaia di altre specie per decine di milioni di anni era drammatico. Dover prolungare l'attesa prima di poter fondersi con la più vicina entità astrale era doloroso. Così sebbero due condizioni assolutamente nuove. Ci furono esseri che rinunciarono al passaggio in altri stadi di sviluppo della loro strada del sé per assumersi il compito di bloccare coloro che si spacciavano per dei, guarirli, riaccelerarli e condurli oltre il loro livello in seno all'entità. A quei livelli non si può più disperdere l'energia vitale al vento. E in più si ebbe una natura con una coscienza complessiva di sé, lungo la via del sé, molto grande. Questo, legato da linee di tensione specifiche molto solide, costituirono una micro entità organizzata per un lavoro specifico. Questa micro entità prende il nome di Anticristo. Bene, allora scusate un attimo l'emozione, dove Castaneda chiude la sua storia, chiude la sua via alla stregoneria, il libro dell'Anticristo apre la sua sfida. E non è finita qua, cioè non ci sono solo queste analogie, ma ne prendiamo delle altre analogie. E prendiamo un altro aspetto, la stregoneria e l'infinito. Cioè, il concetto di infinito come concetto di anticristo, il concetto di infinito come modo di esistere, modo di affrontare la vita. Vediamo un attimino cosa ci dice Castaneda nel suo lato attivo dell'infinito. Cos'è lo sciamanesimo? Che cos'è la stregoneria? Dopo avermi scrutato a lungo in silenzio, riprese a parlare. Sono uno sciamano. Appartengo a una dinastia di sciamani che dura da 27 generazioni. E sono il Nagual della mia generazione. Mi spiegò che l'individuo predominante all'interno di un gruppo di sciamani veniva chiamato Nagual, un termine generico che nell'ambito di una singola generazione veniva dato a chi aveva una specifica configurazione energetica che lo distingueva dagli altri. Non era una qualifica in qualche modo legata a concetti di superiorità o inferiorità, era legata alla capacità di essere responsabili. Solo il Nagual possiede la capacità energetica di essere responsabile del destino del suo gruppo di veggenti. Chi è a conoscenza di tale condizione l'accetta. In Agual può essere un uomo o una donna. Nel tempo degli sciamani che fondarono la mia stirpe, in Agual erano donne. Il loro pragmatismo naturale, dovuto alla loro essenza femminile, condusse la mia stirpe nel baratro della pratica, da cui a malapena riuscì a riemergere. I maschi presero poi il sopravvento e spinsero la mia stirpe nell'abisso dell'imbecillità, da cui sta riaffiorando solo adesso con grande fatica. Sin dai tempi del Nawal Lulian, che visse circa 200 anni fa, si è verificato uno sforzo congiunto, un'opera comune. Il Nawal uomo porta la sobrietà, il Nawal donna porta l'innovazione. A questo punto avrei voluto chiedergli se con lui agiva una donna Nawal, ma ero così concentrato che non riuscì nemmeno a formulare la domanda. Fu egli stesso a porsela al mio posto. Vuoi sapere se c'è una donna Nawal nella mia vita? No, non c'è. Sono uno sciamano solitario, anche se ho il mio gruppo di veggenti che in questo momento non sono però disponibili. Con una forza incontenibile nella mia mente apparve un pensiero preciso. All'improvviso ricordai che a Yuma mi avevano raccontato che Don Juan era solito andarsene in giro con un branco di messicani dediti alla stregoneria. Essere uno sciamano non significa essere un abile stregone, e nemmeno lavorare per incantare la gente o essere posseduti dai demoni. Vuol dire invece raggiungere un livello di consapevolezza che rende possibile cose ritenute invece inconcepibili. Il termine stregoneria non basta a esprimere quello che fanno gli sciamani, così come la parola sciamanesimo spiega ben poco. Le azioni degli sciamani avvengono esclusivamente nel regno dell'astratto, dell'impersonale, e si lottano per raggiungere un obiettivo che non ha nulla a che spartire con le vicende degli uomini normali. Non è proprio vero. L'aspirazione che li anima è quella di raggiungere l'infinito e di essere consapevoli. È proprio facendo questo che agiscono sulle azioni degli uomini. Aggiunse poi che gli sciamani avevano il compito di affrontare l'infinito, nel quale si avventuravano ogni giorno, così come i pescatori si avventuravano in mare. Era un lavoro così opprimente e difficile che gli sciamani dovevano dichiarare il loro nome prima di affrontarlo. Vi ricordate quando io vi ho letto nel Crogiolo dello Stregone che davanti al mondo, davanti alle coscienze degli dei, si dice io sono, io esisto, io sono un Dio? Bene, questa è l'azione di stregoneria per affrontare l'infinito. In questo caso Don Juan diceva che era un lavoro così opprimente e difficile per gli sciamani che dovevano dichiarare il loro nome prima di affrontarlo. In realtà dovevano rivendicare se stessi. Mi ricordo che a Nogales aveva pronunciato il suo nome prima che tra noi potesse avvenire qualunque interazione. In questo modo aveva manifestato la sua individualità davanti all'infinito. E questo è importante per ogni apprendista stregone, ma anche per ogni uomo che affronta la vita. Io sono, io esisto, io combatto. Cioè io faccio questo. Voi non avrete mai sentito da me quello che io vi dico viene fuori da qualcos'altro, o Tizio ha detto o Caio ha detto. Tutto quello che io ho letto in questa radio, tutti gli iscritti erano tutti miei iscritti, era mia la responsabilità di affrontare la vita. E leggiamo dal libro dell'Anticristo. All'Anticristo non si addicono né gran casse né miracoli. La coscienza dell'Anticristo è la coscienza risultante di tutte le coscienze che lo compongono. Il volere dell'Anticristo è il volere risultante di tutti i voleri che lo compongono. La volontà dell'Anticristo è la volontà risultante di tutte le volontà degli esseri che lo compongono. La coscienza dell'Anticristo è potere personale, la risultante del potere personale di tutti gli esseri che lo compongono. Ogni essere che contribuisce a formare l'entità anticristo è l'anticristo. L'anticristo è ogni essere che lo compone. Quando la distruzione del pianeta diventa troppo veloce, ecco i cristiani trasformarsi in difensori del pianeta, colpevolizzando massaie, operai, contadini e tutti gli strati sociali più deboli, accusandoli di volerlo distruggere. Si guarderanno bene dal cambiare le condizioni di vita. Come potrebbero continuare a mantenere il controllo delle persone? Scopo dei deisti è quello di rallentare, bloccare e distruggere i flussi di energia vitale per trasformarli in energia vitale stagnata, ad uso e consumo dei loro dei. Scopo principale dei cristiani è quello di trasformare gli esseri umani in bestiame. Ammazzatele queste bestie, dicono, ma lentamente, non come gesto o per uno scopo, ma per l'interesse dei loro dei. Per i cristiani e per i deisti l'essere umano deve morire lentamente, molto lentamente. L'essere umano non deve chiavare. Chiavare, uso il termine chiavare, non fare l'amore, vorrei sottolinearlo un paio di volte, perché questo rigenererebbe la sua energia vitale, lo rivitalizzerebbe dandogli un nuovo movimento. Deve però fare figli, altre bestie per i loro dei, e saranno attenti a bloccare l'energia vitale da quei fanciulli. I giovani possiedono energia nuova, sanno saltare, non hanno paura di volare, sono pericolosi, molto pericolosi per i loro dei. Meglio se i giovani, con la loro esistenza, aiutano gli adoratori di dei ad ammazzare di fatica i loro genitori. Partorirai e vivrai nel dolore. Il piacere per i cristiani non deve esistere fra le bestie del loro allevamento. La gioia e il divenire per gli adoratori di dei è orrore. Essi devono creare la miseria per allargire la loro carità, la loro pietà, la loro morale, trasformare la società e gli uomini in un campo di sterminio stile nazista. Ma i cristiani e gli adoratori di dei in generale sono molto più bravi dei nazisti. Essi vogliono che il loro campo di annientamento e sterminio abbia dimensioni planetarie. Avvelenarono l'acqua rendendola letale, avvelenarono l'acqua imputridendola, avvelenarono la terra cospargendola di veleni, sterminarono ogni forma vivente perché ad essi dava fastidio. Ricordiamo la feroce e gratuita caccia al lupo nell'intera Europa. Fecero marcire i corpi degli esseri umani imbottendoli di farmaci. Strapparono gli esseri umani i loro flussi di energia vitale per trasformarla e darla in pasto ai loro dei. Dettero ai vecchi il diritto di dire che cosa fare dei giovani, che cosa i giovani potevano o non potevano fare, e costruirono galere affinché questi obbedissero. Si spartirono il pianeta al fine di recintarlo e disegnare su un pezzo di carta le parti che ad ognuno rappresentante del Dio in terra aspettava, affinché i bifolchi non avessero nessun luogo dove andare se non per servire un altro padrone, un altro Dio. Eppure anch'essi venivano sterminati dal cancro, dai collassi, dagli infarti, dagli ictus cerebrali e dai 100 morbi della cui provenienza non si curavano. Loro, piccoli dei, si descrivevano immortali. E poi era sempre troppo tardi per poter reagire. Guardando costoro, il primo istinto è quello di sparargli addosso. Quale orrore! Questo loro vorrebbero, perché le loro azioni altro non sono che un canto di autoannientamento, ed essi hanno bisogno di individui che... di individuare chi sa legare, leggere tali canti e poterlo distruggere, facendolo diventare uguali ad essi. Usare la violenza contro di loro è un errore di infantilismo o di disperazione. Essi sono la violenza. Il loro potere si basa su un uso soggettivo di galere, poliziotti e magistrati. C'è forse un altro modo per fermarli? Impedire loro di macellare gli esseri, ogni essere, impedire loro di trasformare gli esseri umani in bestiame e sacrificare per loro Dio. Loro senza violenza sono deboli, come la loro energia vitale, non hanno ideali, non possiedono morale che non sia quella coercitiva, non hanno dignità nelle loro scelte, non concepiscono il piacere e il desiderio della vita, sanno solo ricattare e terrorizzare con le galere, la tortura e la morte. Quando si è deboli ci si sottrae, sottrarsi sempre ad ogni sfida non voluta né imposta. Ogni essere che percorre la via allo sviluppo della coscienza di sé in ogni momento è solo contro tutti, i deisti insieme. Chi sviluppa la coscienza di sé diventa un anello fondamentale della specie cui appartiene e non può permettere che gli altri si approprino del suo spazio vitale senza mettere in atto contromisure. Costruire, ricostruire foreste ed equilibri della natura è fondamentale per la specie umana. Un cacciatore di coscienza di sé si inserisce col proprio fare nella natura, diventandone tutt'uno, perché egli sa che la natura è in realtà la natura, la coscienza natura. Difenderà gli equilibri più bassi raggiunti da questa per permettere di risollevarsi. Ogni essere umano è inserito in un sistema sociale ed è il comando di quel sistema sociale ad avvelenare il tutto colpevolizzando il singolo. Le acque sono avvelenate perché il comando sociale ha autorizzato o ha finto di non vedere i complessi industriali mentre distruggono le acque, fingendo soltanto di perseguirli. Togliere l'obolo alla vedova è da criminali. Togliere l'obolo agli industriali è ridicolo. Gli organi preposti al giudizio non vedono, gli organi preposti al controllo non parlano, mentre i giuristi interpretano annegando i fatti nelle parole. La gente impotente muore lentamente, con buona parte del comando sociale e degli adoratori di dei. Magari si apprestavano a far ricadere la colpa sulle spalle di una massaia che ha osato fare un boccato di troppo, proteggere l'ambiente senza colpire nel caricare di lavori più deboli della piramide sociale, senza dire a chi non può controbattere cosa fare, farlo e basta. E questo è il fare della stregoneria. Non ha poco da dire, io combatto nell'astratto, io combatto nell'astratto e non mi curo del fare degli uomini, proprio perché combatti nell'astratto, proprio perché modifichi le linee di tensione che attraversano gli esseri umani e gli esseri della natura, in realtà agisci sugli uomini e stai costruendo il terreno di libertà. E Don Juan ha sempre avuto paura di dire questo, cioè, si è sempre nascosto dietro questo. Ricordo un passo di un altro libro dove Don Juan dice: pensa fa che scemo che sono io. Io ho un grandissimo amore per l'umanità, un amore sviscerale, e per l'umanità non ho mai fatto niente. Il mio maestro invece, Julian, se non mi ricordo il nome, lui non gliene fotteva niente dell'umanità, non gliene fregava assolutamente niente, eppure si levava la camicia per le persone, lui restava anche nudo pur di dare quello che aveva agli altri, lui dava tutto agli altri. Pensa un po', lui non gliene fregava niente del prossimo, gli dava tutto. Io invece che amo l'umanità non faccio niente. No, non è vero, è esattamente il contrario. Proprio perché non gliene fregava niente del prossimo, dava le cose. Don Juan invece ha dato la vita, cioè nel senso che ha costruito proprio la manipolazione dell'astratto affinché altri possano continuare. Ma andiamo ancora avanti. Andiamo ancora avanti, perché parlare dell'infinito significa parlare dell'anticristo, significa parlare delle linee di tensione che ci circondano, significa parlare del circostante come essere vivente. Ma per riuscire ad arrivare a questo, dobbiamo considerare la morte come autoconsapevolezza per costruire il quotidiano. Se non si è consapevoli che in ogni istante si può morire, non c'è la consapevolezza, non c'è la forza per costruire il quotidiano. Vi ricordo che io devo andare avanti solo fino alle 16:30, ma quello che non riesco a fare fino alle 16:30, io continuerò a farlo alle ore 19, perché la trasmissione delle ore 19 sarà una continuità delle ore 16:30. Allora vediamo cosa ci dice sulla consapevolezza della morte nel suo lato, il lato attivo dell'infinito, Castaneda. Proviamo a vedere cosa ci dice a pagina 141. Tu vuoi qualcosa di specifico, ma non saprei cosa risponderti. Il grosso difetto a cui mi riferisco è qualche cosa che dovresti tenere a mente in ogni secondo della tua esistenza. Ritengo sia la questione fondamentale e te la ripeterò fino a quando non ti uscirà dalle orecchie, disse. Dopo aversi pensato a lungo, mi arresi. Noi siamo esseri destinati a morire, dichiarò. Non siamo immortali, ma ci comportiamo come se lo fossimo. Questo è l'errore che ci condanna a livello individuale e un giorno ci condannerà anche come specie. Secondo Don Juan, gli sciamani, al contrario dell'uomo normale, hanno il vantaggio di sapere che sono destinati a morire e non si permettono di deviare da tale conoscenza. Per dedurre e mantenere tale verità come una certezza totale è necessario uno sforzo enorme. Per quale motivo ci risulta sia così difficile ammettere qualcosa di profondamente vero? Gli chiesi. E questo è la cosa fondamentale. Cioè, noi dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo per morire proprio per diventare eterni. Perché se io ho la consapevolezza che in qualsiasi momento il mio corpo fisico cessa di esistere, ho la consapevolezza che ogni istante devo sfruttarlo per costruire il mio corpo luminoso. Questo è l'essenza stessa. Ma se io sono demandato da un Dio pazzo, da un Dio padrone, che mi dice: io ti ho creato, io tanto dopo ti do l'inferno, ti do il paradiso, ti do il premio, ti do il nirvana, ti do la reincarnazione, ti do questo, ti do quello, non c'è la consapevolezza di morire, cioè non c'è la consapevolezza dell'autoannientamento. E questo è l'errore veramente, veramente grande che fanno le persone. Cioè, il fatto di avere coscienza, il fatto di avere coscienza della morte è fondamentale per costruire la vita nel quotidiano. Non c'è tempo abbastanza per costruire la vita. E vediamo cosa ci dice ancora pagina 134. Gli uomini sono esseri destinati a morire, mi spiegò. Gli sciamani ritengono che l'unico modo per avere una certezza, una certa presa sul nostro mondo e su ciò che noi facciamo, sia la nostra piena accettazione del fatto che ci avviamo verso la morte. Senza questo gesto fondamentale, la nostra esistenza, ciò che facciamo e l'universo in cui viviamo diventano questioni ingovernabili. Ma è così importante questa semplice accettazione? Gli chiesi, quasi protestando. Può scommetterci, mi rispose lui sorridendo. Non è l'accettazione in sé a fare il trucco. Dobbiamo infatti comprendere questa accettazione e viverla fino in fondo. Secondo gli sciamani di tutte le epoche, non c'è nulla in grado di farci rinsavire quanto la visione della nostra morte. Ciò che è sbagliato in noi esseri umani, e lo è sempre stato fin dalla notte dei tempi, è il fatto che addirittura senza prendersi la briga di dichiararlo con molte parole, siamo convinti di essere entrati nel regno dell'immortalità. Ci comportiamo infatti come se non dovessimo mai morire, e questo è parte è da parte nostra un gesto di arroganza infantile. E ancora più dannoso è il senso di immortalità che ne deriva. È più caldo qua, no? Miseria. Che ne deriva? L'idea, cioè, di poter inghiottire nella mente questo universo che non è concepibile. Cioè, in pratica, veniamo educati fin da bambini a pensare che tanto non si muore. Ma non è che non ci dicono che non moriamo, non è che noi non vediamo le persone morire, non è che noi non vediamo razionalmente, non vediamo questo, ma vediamo educati dal punto di vista magico, dal punto di vista inconsapevole, che noi siamo degli esseri eterni, ci ha fatti Dio, ci ha fatti, abbiamo il Nirvana, abbiamo tante cazzate con cui mascherare il fatto che noi alla morte non avremo più niente. Ebbene, la consapevolezza che la morte non resta più niente è l'unica forza che ci permette di dire: sfrutto ogni momento per costruirmi, in ogni momento io devo crescere, in ogni momento, in ogni istante. E questo è una cosa che io voglio sottolineare, perché se noi perdiamo di vista gli attimi che abbiamo a disposizione, perdiamo di vista le possibilità che abbiamo di costruirci. E questo in tutto quello che abbiamo fatto. Vi ricordo che oggi è la 111esima trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, e praticamente stiamo per entrare nel quarto anno in cui trasmettiamo, anche se non sono 4 anni, sono 2 anni pieni e 2 mesi. Io vi ho sempre detto questo concetto: trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e sfruttare ogni istante ed ogni momento della propria esistenza. Ma andiamo avanti su un altro argomento, cercherò di andare avanti un po' più veloce per quanto mi è possibile. Quando è che una cosa è conoscenza e quando invece sono semplici informazioni culturali? Cioè, cos'è che divide l'informazione dalla conoscenza? Ebbene, proviamo un attimino a leggerci a pagina 133 parte di un episodio di Castaneda. Cominciai a seguire i suoi corsi, sta parlando di un professore universitario, 2 anni dopo aver iniziato il lavoro con Don Juan. Essendo molto abitudinario, mi risultava facile riferire al vecchio sciamano tutto ciò che accadeva nel mio mondo quotidiano, e alla prima occasione gli raccontai anche ciò che stavo facendo col professore Lorca, glorificandolo e dichiarando che era il mio modello. Don Juan sembrò colpito da tanta ammirazione, ma mi diede uno strano avvertimento. Non ammirare le persone da lontano, mi suggerì. Questo è il modo più sicuro per creare esseri mitologici. Cerca invece di avvicinare il tuo insegnante, parlagli e vedi che uomo è. Mettilo alla prova. Se si comporta così perché è convinto di essere destinato a morire, qualunque cosa faccia, per quanto assurda, deve essere premeditata e definitiva. Se invece quello che dice sono solo parole, quest'uomo non vale un accidente. E questo è importantissimo. Cioè, l'informazione è diversa dalla conoscenza quando l'informazione ha la capacità di modificare l'individuo. Quando l'informazione che io vi do, in realtà, contengono la mia trasformazione. Cioè, se io vi do delle semplici informazioni prese da un libro, vi do delle informazioni che voi in qualunque modo potete utilizzare. Ma quando le informazioni che vi do le tiro fuori da me, le tiro fuori dalla mia storia, dal mio modo di essere, dal mio modo di vivere, dalle mie trasformazioni, allora non vi do delle informazioni, vi do una conoscenza, che poi per voi diventa informazione perché non sapete prendere per trasformare voi stessi, oppure delle informazioni che io vi do per voi diventano conoscenza perché trasformano voi stessi, beh, questo è un altro discorso, questo fa parte della relazione. Però cercate sempre di conoscere le persone. Se non pensate mai che esistono delle persone nel cielo, delle persone troppo distanti, delle persone troppo grandi, cioè non esiste una persona a cui non si può andare alla porta, bussare o buttargli giù la porta, cioè, questa non esiste. Non esiste una persona da mettersi in ginocchio, una persona da riverire, non esistono assolutamente. Bussate a tutte le porte, cercate di conoscere tutto quello che vi interessa. Questa è l'arte della stregoneria, e troverete le cose che non sono mai troppo grandi e mai troppo piccole, troverete sempre qualcosa che vi interessa, per cui non ammirate mai nulla per sentito dire. Io ricordo una vecchia poesia di Mao Zedong che concludeva più o meno così: se cerchi uomini di genio, non guardare nel passato o distante, ma guarda nel mondo che ti sta attorno, guarda le persone che ti stanno vicino, questo è importante. E detto questo, passiamo ancora a un'altra cosa, eh? Il tempo marcia e anche noi stiamo un pochino perdendo qualche colpo. Stiamo perdendo qualche colpo, sì, è vero. Va bene, ma resisteremo finché non crolleremo, diceva quello. Va bene, allora, passiamo invece a un altro aspetto. Parliamo dell'io psichistico, o l'altra mente, o la percezione. E anche qui facciamo un parallelismo sempre fra Castaneda e il libro dell'Anticristo. Vi ho già detto che mi incensavo a me, cioè, io omaggio Castaneda, ma in realtà non omaggio Castaneda, omaggio me. Questo deve essere chiaro, che qualcuno venga a dire il contrario. Allora, vediamo pagina 191 cosa ci racconta Castaneda. Una notte, mentre sedevo alla scrivania preparandomi alla quotidiana fatica dello scrivere, ebbi un leggero mancamento. Pensai di essermi alzato troppo in fretta dal materassino su cui avevo fatto ginnastica. Mi si annebbiò la vista e dei puntini gialli cominciarono ad alzarmi davanti agli occhi. Se volete organizzare la vista per guardare l'infinito, i puntini gialli è un primo momento di passaggio. È semplicissimo. Guardate il cielo e aspettate che vi appaiano i puntini gialli. Cioè, è un effetto fisiologico, però è il primo passo per modificare la vista. Pensai di essere sul punto di svenire. La situazione peggiorò rapidamente. Davanti a me si andava dilatando un'enorme macchia rossa. Cominciai a ispirare e a espirare profondamente nel tentativo di calmare l'agitazione che evidentemente era la causa di quei bizzarri fenomeni. Divenni straordinariamente silenzioso al punto da accorgermi di essere circondato da un'oscurità impenetrabile. Mi attraversò la mente il pensiero di essere già svenuto, ma riuscivo a vedere la sedia, la scrivania, e a dispetto del buio fitto percepivo con chiarezza le cose che mi circondavano. Dun Wang aveva detto che secondo gli sciamani della sua stirpe uno dei risultati più ambiti del silenzio interiore era una particolare interazione di energia, sempre preannunciata da un'intensa emozione. A suo parere, i miei ricordi erano lo strumento destinato a causarmi tale emozione e consentirmi quindi di sperimentare l'interazione. Essa si manifestava sotto forma di colori proiettati su qualunque orizzonte nel mondo quotidiano. Che fosse una montagna, il cielo, una parete o semplicemente il palmo delle mani. Un fenomeno iniziava con la comparsa di una tenue pennellata di color lavanda. Gradatamente la pennellata cominciava a espandersi fino a coprire tutto l'orizzonte visibile, come l'avvicinarsi di un banco di nubi foriere di tempesta. Mi parlò anche dell'apparizione di un punto di un colore diverso, un insolito rosso melagrana che sembrava esplodere dalle nuvole color lavanda. Disse che a mano che gli sciamani si fanno più disciplinati ed esperti, il punto color melagrana si espande ed esplode nei pensieri e nelle visioni, oppure, se lo stregone è un uomo istruito, nelle parole scritte. Gli sciamani hanno quindi visioni generate dall'energia, odono pensieri espressi in parole e leggono parole scritte. Quella notte, seduto davanti alla mia scrivania, non vidi pennellate color lavanda né nubi. Ero certo di possedere la disciplina necessaria per una simile interazione di energia, ma davanti a me c'era innegabilmente un enorme punto color melagrana, senza alcun preliminare. Il punto esplose in parole dissociate, sembravano vergate su un foglio che usciva dal rullo di una macchina per scrivere. Le parole si succedevano a un'indescrivibile velocità, al punto che era impossibile decifrarle. Poi udii una voce che mi descriveva qualcosa, ma troppo rapidamente per poterne cavare un senso compiuto. Come se non bastasse, cominciarono le visioni opprimenti come quelle che ci tormentano dopo un pasto troppo abbondante. Erano barocche, tetre, minacciose. Cominciai a roteare e continuai finché la nausea non mi sopraffece. Poi tutto finì, non c'era muscolo nel mio corpo che non fosse indolenzito ed ero esausto. Quella violenta interferenza mi aveva innervosito e frustrato. Mi precipitai a casa di Don Juan per raccontargli tutto. Sentivo di avere più che mai bisogno del suo aiuto. Non c'era nulla di soave negli sciamani, e quello sciamanesimo, e nello sciamanesimo, fu il suo commento dopo che ebbe ascoltato la mia storia. Questa è stata la prima volta che l'infinito è sceso su di te in questa forma. È stata una sorta di incursione, una totale sopraffazione delle tue facoltà. Quanto alla velocità delle visioni, dovrai imparare a regolarla. Per alcuni... È arrivato Mario e fra poco chiudiamo la trasmissione. Per alcuni sciamani è il lavoro di tutta una vita. Ma d'ora in poi l'energia ti apparirà come proiettata su uno schermo cinematografico. Quanto a capire la proiezione, continuò, questa è un'altra faccenda. Per poterne dare un'interpretazione accurata ti serve l'esperienza. Il mio consiglio è di non farti condizionare dalla timidezza e di metterti subito all'opera. Leggi l'energia sulla parete, sta emergendo da una mente autentica e non ha nulla a che fare con la mente che è un'installazione estranea. Lascia che sia la tua vera mente a regolare la velocità, resta in silenzio e non aver paura qualunque cosa succeda. E questa è la descrizione di un effetto che ha subito Castaneda. Io adesso comincerò a leggervi solo qualche passo dall'Attenzione, il libro dell'Anticristo, perché è arrivato Mario e fra poco lascio i microfoni a Mario, fra qualche minuto. Vi ricordo però che la trasmissione la riprendo alle ore 19 e vado avanti col discorso alle ore 19. Dal libro dell'Anticristo vi leggo solo qualche passo. L'attenzione dell'essere umano può essere scomposta. Ci sono 5 attenzioni relative ai 5 sensi e queste 5 attenzioni si possono esercitare sia nei confronti del mondo circostante sia all'interno di noi stessi. Ogni individuo ha un'attenzione risultante, l'attenzione propria della sua coscienza di sé, essenza numenica di ciò che gli è. L'attenzione risultante altro non è che la risultante del rapporto dialettico fra le 5 attenzioni e l'articolazione interna datagli dal soggetto. L'attenzione risultante può essere più o meno forte a seconda di quanto forti ed esercitate siano le 5 attenzioni e le relazioni interconnesse fra le stesse. L'attenzione di un senso può bloccare o inibire l'attenzione di un altro senso. Esempio, la vista disgustosa di un cibo gustoso può inibire la capacità percettiva del gusto agendo a priori sul gusto stesso. Allora, fermo qua tutto quanto adesso perché ormai il tempo è finito e continuerò col discorso dell'attenzione alle ore 19 e continuerò a parlarvi della barriera del GH, l'oscuro mare della consapevolezza o l'aquila, e vi parlerò della chiave d'oro di Castaneda e del paganesimo politeista. La chiave d'oro con cui Castaneda chiude la stirpe di Don Juan, mette fine al lavoro fatto da tutta la stirpe di Don Juan, non è altro che il nostro lavoro per la ricostruzione del paganesimo politeista. Alle ore 19 riprenderò il discorso e lo porterò a termine. Tanto vi ringrazio per avermi ascoltato. Ciao Mario, io sono Claudio Simeoni, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ritorno alle ore 19 per continuare la trasmissione. Vi do il mio indirizzo, sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. E vi do appuntamento per le ore 19 per continuare lo stesso discorso che abbiamo continuato oggi e per chiudere con questa esaltazione che ufficialmente per Castaneda in realtà è solo un'esaltazione del libro dell'Anticristo, del lavoro mio. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19. Grazie a tutti.